Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua, puntuali come gli svizzeri. Salutiamo tutti gli svizzeri.
Ciao, svizzeri.
Bravissimo. Sono gli svizzeri, sono diventato un po' lungo. Bentornati da Nicola e da
Stefano, che ritorna alla radio universitaria dopo un sacco di tempo.
E sono contento che ritorna, perché insomma mi è mancato, ci è mancato. Sperando che in altre occasioni possa qualche volta ritornare per farci compagnia.
Ma è la caratura degli ospiti che abbiamo stasera che mi ha proprio spinto, quasi costretto ad essere qua con te a presentarli. Un richiamo irrefrenabile.
Non ho pagato prima di sua iniziativa, giusto? Di sua,
che poi siamo entrati su un brano bellissimo, no?
Di Gazzei,
la favola di Adamo ed Eva.
E ci ascolta Laura in arte Zau, che non gli piace Gazzei, piace proprio poco.
Quindi abbiamo alcuni ascoltatori che sono legatissimi a Max Gazzei.
Sì, lei proprio poco, quindi la salutiamo, si sta ascoltando. Allora, in diretta radiofonica web fino a 22 su radiofonica.com, scritto con PH, così non vi sbagliate, non andate su siti strani, come direbbe Pierpaolo, fino a 22 appunto in diretta web. Allora, un aspetto la presenti tu, perché grazie a te diciamo sono riuscito a far venire qui in radio. Gli altri due ospiti invece presento io, perché diciamo tramite una mia insistenza sono riuscito a far venire qua, quindi due ospiti da due provenienze. Quindi la prima presenti tu e vai scatenati.
Sì, questa sera abbiamo due esperienze che entrano qui nella radio universitaria. Una è le favole, ma anche la seconda sarà di favole sportive. Sì. Però tutte unite da una passione, che è la passione per la vita, la passione per l'amore, rapporti controversi come sono quelli trattati dai fratelli Grill, che nascono nel 1987, poi da Foligno si spostano perché hanno una vocazione per il mondo, percorrono rotte anche internazionali per vedere realtà che stanno ai margini della società, come può essere la rotta balcanica, dove purtroppo profughi si arrangiano come possono per scappare a diversi infausti eventi, chiamiamoli così. In questo lungo percorso dei fratelli Grill, una esponente di questi fratelli un giorno incontra Paolo Perego, che è un giornalista, e fa capire a, appunto, il protagonista di questa esperienza, che perché no? Perché non ti metti al servizio delle fiabe? E così ecco che nascono, che i fratelli Grill si mettono al servizio della scrittura delle fiabe e rimuginano sopra, ed ecco che questa sera avremo il piacere di presentare una delle loro opere. È così che loro diventano scrittori affermati, fratelli Grill, cotti a puntino. Abbiamo qua una delle massime esponenti di questi fratelli, si chiama Francesca Brufani.
Ciao Francesca!
Ciao a tutti!
Ben ritornata, è venuta tempo fa, il giorno prima del suo compleanno, poi mi ha detto prima di iniziare, quando eravamo con il nostro amico Luri, che salutiamo,
e abbiamo rotto la sedia.
Stasera speriamo che rimangano intatte per un discorso.
Speriamo, è l'obiettivo della serata.
Ne abbiamo un po' dietro, come diceva, però se rimangono.
Sì, che diciamo che Fratelli Grill, qui la radio universitaria è una piccola particina, un piccolo trampolino di lancio, perché loro vogliono arrivare al Nobel per la letteratura, incontrare possibilmente Federico Moccia e potersi misurare con personalità del calibro di Gianni Rodari e Antonino Cannavacciuolo. Riusciremo in questo obiettivo?
No, direi che non vorremmo incontrare Federico Moccia, ma vorremmo invece superarlo nelle vendite. Questo è il nostro obiettivo di vita, insieme al Nobel, ovviamente.
Ovviamente sì, festeggiamo qui a Radiofonica, se ci riusciamo.
Assolutamente, torneremo qui in esclusiva.
Bravissima. E dicevo, quella sera che è venuta è con Luri e con Maya, per parlare di volontariato a Estro, quindi salutiamo anche Maya, che aiuta.
Siamo frequentatori storici di questa radio.
Infatti, da Angia, poi ovviamente è atta un'altra parte di ospiti. Parliamo di sport, parliamo di baseball. Detto bene, Bernardo?
Assolutamente, sì.
È venuto con due ibi, quindi anche nel baseball si parla di ibi, si parla di scrittura. Sì. Però è venuto da solo, giusto? No. Ti è portato da te da New York, perché abbiamo scoperto che abita a New York. Quindi
sono qui con il mio compare, compagno di squadra, Jacopo Costantini.
Ciao,
sì.
Jacopo, ben
ciao,
trovato.
Vive, ciao, ragazzi. La grande mela.
Dove a baseball giocano poco, cioè non giocano quasi mai a baseball, vero?
No, cioè giocano tantissimo, tantissimo, molto più che noi a calcio qua.
Quindi tu pensa
che ci giocano a tutte le età, uomini, donne, bambini, tutto.
E parliamo di baseball, me ne hanno in versione un po' più con aneddoti, no? Meno tecnica, diciamo.
Sì, no, assolutamente.
Con qualche passione.
Non vogliamo addormentare nessuno, quindi assolutamente parleremo di aneddoti più
appunto,
che di tecnica.
Oltre appunto avere di questi due
e spezziamo il mito che sfatiamo il mito che il baseball annoia. Perché bellissimo. Il baseball annoia in quanto tu non sai cosa vedere, non sai, ti annoi perché non sai cosa seguire. Ma altrimenti il baseball
annoia chi non lo conosce.
Annoia, diciamo, chi non lo conosce.
Ma sfatiamo anche il tabù che il baseball si gioca su uomini, possono giocare
assolutamente.
Certo. Avendo qua una ragazza presente, sfatiamo un altro tabù che al baseball possono giocare anche le donne.
Ci hai dato l'assist per parlare delle Olimpiadi,
hai visto? Neanche a voi lo farò apposta.
E invece vedi.
Andiamo qua prima con un'altra canzone, perché ho sentito all'inizio Masgazzè. Che mettiamo, io penso Baglioni, quindi Stefano Angela, che canzone è di Baglioni? Rappresentate voi due.
Allora, qui ci sono due amori, uno è per il baseball, uno è per le fiabe, che poi fiabe che racconteranno quelli che sono i rapporti umani, andremo un attimino a sviscerarli. Ed è un piccolo grande amore, un po' per tutti.
Questo
piccolo grande amore di Baglioni.
Grande canzone. E poi torniamo con i nostri ospiti e iniziamo la puntata, insomma, sul serio, veramente. Allora, già mi ha corretto Francesca, perché ho chiamato Angela due volte. Tu ti chiami Francesca?
Sì,
mi ha anche scritto, quindi pure una mia scusa. Poi ha una sorella che si chiama Angela, quindi non avevo sbagliato del tutto. Dai.
Lei si chiama Angela. Però
tu ti chiami Francesca. Sì. Sentiamo Angela e Francesca, così non si sbagliamo, sentiamo tutti e due, almeno non sbagliamo.
Abbiamo una gemella.
solo una metà.
Correzione fatta perché è importante, che non mi sbaglio sempre. A fa poco.
Affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava.
Ma questo piccolo Gannamoy, ragazzi, insomma, ha fatto la storia questa canzone, ha fatto anche un film con Bova giovanissimo di questa canzone tanti anni fa. Bentornati in studio. Ho sentito Baglioni, insomma, sottofondo.
Ma tu hai mai pensato come potrebbe essere l'amore in pandemia? Come potrebbero essere le fiabe? Se no. Fosse accaduta la pandemia, proprio in mezzo alla fiaba, la pandemia. Tutti in quarantena, nani, principesse,
principi anche,
castelli quarantenati,
stelle, tutti in pandemia.
E pensa che a questo ragionamento ci è arrivata la nostra ospite di questa sera, che è appunto la rappresentante
che
del
si può dire con me una fiaba
che durante la quarantena collettiva, questo lockdown, ha messo nero su bianco quelle che sono le relazioni umane, le ha travasate all'interno di alcune fiabe, sviscerando quelli che sono poi i rapporti umani, no? Controversi, perché vediamo i rapporti umani uomo-donna, perché nelle fiabe c'è sempre un principe che si rapporta, che ne so, a una Cenerentola o una ragazzetta in difficoltà.
No.
Come?
Biancaneve anche, no?
Anche Biancaneve. Certo. Solo che qui c'è la complicazione. E c'è la pandemia in corso.
Forse
è la Francesca?
È la strega cattiva, forse, in questo caso.
E chi lo sa, chi lo sa.
Allora, come è influito la pandemia sui poveri nanetti che assistevano alla Biancaneve?
Salutiamo tutti i nanetti.
Se lo stanno domandando tutti i nostri ascoltatori in questo momento.
Bravissimo.
Se lo saranno chiesto, se non se lo sono chiesto, ce lo siamo chiesto noi.
Se lo devono chiedere.
Se lo devono chiedere in questo momento. No, intanto noi ci teniamo al plurale, vai. Stefano, perché noi non svegliamo mai, questo è parte del nostro brand marketing, non svegliamo mai se siamo in tanti, tanti fratelli Grill, o solo una persona con personalità plurima. E questo verrà svelato postumo in un nuovo libro, quindi questo ci teniamo, quindi devi darci del voi.
Com'è che arrivate voi, fratelli Grill, a questo risultato al termine del lockdown?
Durante il lockdown, perché eravamo già immuni quando è arrivata la pandemia, avendo vissuto tante pandemie dall'ebola al colera in giro per il mondo e essendo sopravvissuti a tutto ciò, quando è arrivato il Covid non era niente di nuovo, e avendo già i nostri acciacchi relazionali di malattie, tutto insieme, tutto un mix con cui avevamo già fatto i conti, eravamo già pronti per scherzare sopra, no? Un po' tutto quello che era il mondo della pandemia, proprio perché non era qualcosa di nuovo, il fermarsi, il non poter viaggiare. E quindi c'è chi durante la pandemia si è chiesto: ma quando finirà? Sarà un fake oppure no? Noi ci siamo fatti delle domande fondamentali a cui francamente non aveva mai risposto nessuno. E
avete intubato una principessa?
Abbiamo intubato Biancaneve. Esatto. E quindi abbiamo reinterpretato 5 fiabe conosciute e ve le leggiamo, così vi diamo un'anticipazione. E quindi abbiamo così dato voce a Biancaneve e Sette Sani, perché sono gli unici sani di tutta la foresta quando arriva il contagio. C'è la bella confinata nel bosco, perché in realtà Aurora sarebbe la paziente zero di una grave pandemia, la cosa del maleficio era tutta una copertura, in realtà lei è confinata, solo che non lo sa.
Sentiamo tutte le Aurora del mondo che si stanno ascoltando.
Salutiamole. Esatto.
Molta
e c'è Cenerentola e la fata Mukina, dove anche Cenerentola vive un grosso dramma con il principe. E poi c'è proprio la più gettonata dai nostri lettori, che è Alibaba e 40 tamponi, perché questo povero Alibaba, e proprio non c'è formula magica che tenga per aprire questa caverna, ma dovrà aspettare l'esito di 40 tamponi, che all'epoca ci voleva un sacco di tempo per attendere l'esito di 40 tamponi, e lui chissà se ce la fa, non possiamo svelarlo, ma comprate il libro.
Quindi tu sono quante favole in tutto?
Sono 5, c'è anche Cappuccetto Grosso, e non possiamo svelare perché sia grosso e non rosso.
Non c'entra il lupo.
Non c'entra il lupo.
Però per sapere dovete comparire, per sapere giusto.
Assolutamente anche. Sì, e questi personaggi vivono un grosso dramma, no? Che è quello della pandemia, per cui a causa di questa pandemia questi personaggi non possono vivere, non possono vedere compiuta la loro storia d'amore, no? E quindi si crea un po' come un cortocircuito nelle loro storie, però alla fine in ognuna di queste cinque fiabe in pandemia questa attesa si rivela invece il cemento, il segreto per far funzionare le loro storie, quindi la morale poi di ogni fiaba è e vissero felici e contenti e ci mancava pure con tutta la fatica che hanno fatto, perché si fanno un mazzo tanto per far funzionare poi le loro storie nella fatica.
È bello come tutto vai vai.
No, ma è vero
ti
che...
vedo perplesso Stefano.
No perché allora io ho voluto assaggiare un po' di queste fiabe. È vero che i fratelli Grill con queste fiabe qua vogliono un po' sfatare alcuni miti del rapporto uomo-donna, alcuni luoghi comuni anche del pensiero maschile verso la donna, perché poi vedo che si entra proprio in un livello anche di profondità, in tutto in termine anche ironico, però c'è il fondo che è quello anche del rapporto poi controverso uomo-donna.
Assolutamente sì, perché un po' nelle fiabe c'è sempre questa costante, no, del principe che deve salvare la principessa, che deve sconfiggere Draghi e grazie all'atto eroico
ce la fa?
La principessa si innamora. E la pandemia impedisce tutto questo, quindi il principe non può sfoggiare la propria forza, i propri muscoli, e non può far fruttare le sue palestre, e quindi invece le varie principesse si innamoreranno un po' della capacità di dialogo del principe, no? Perché il principe è proprio questo, che l'uomo si innamora un po' più con l'occhio, la donna si innamora più con l'orecchio.
Cioè, fino al punto che il principe è disposto a dichiarare delle proprie debolezze?
Delle sue 40 scomode verità inconfessabili, quindi ci sarà il principe di Biancaneve, questo lo possiamo raccontare, che nel fare i conti con la quarantena, perché non può baciare Biancaneve perché i 7 sani glielo impediscono, quindi lui si trasferisce nella radura. E infatti questo è il primo episodio di Smart Working delle favole, perché il principe che aveva sempre amministrato il castello dal castello, giustamente, siccome vede Biancaneve che è una bella principessa, si trasferisce nella radura per starle vicino, vive la quarantena e non potendo toccarla si trova a fare i conti, no, con questa attesa, e quindi decide, non potendo toccarla, non potendo parlarci, di scriverle delle lettere. E quindi in ognuna di queste lettere, una per ogni giorno di quarantena, le racconta delle verità scomode di se stesso, e questa è poi la chiave per piano piano far innamorare Biancaneve, chissà.
Ma chiediamo ai nostri ospiti del baseball, al primo appuntamento, dichiarereste i vostri talloni d'Achille a un primo appuntamento, a un secondo appuntamento?
O Talia si è giocato a baseball?
No, il principe lo fa al quarantesimo.
Al quarantesimo, cede.
Nella gradualità.
Cede, a un certo punto bisogna arrivarci. Non piano, si può essere piano. Tutta immagine, vero?
Assolutamente, con gradualità, e questo è un po' il messaggio
piano.
Delle fiabe. Però io chiederei qualcosa, perché secondo me il baseball ha molto, secondo noi, fratelli Grill, il baseball ha molto a che fare con la fatica, no? Con
l'allenarsi. Stasera mi posso, ragazzi, vi aspetto, mi sto riposando.
C'è un po', forse qualcosa di molto simile, no? È un po' una metafora dell'amore e delle relazioni, in questo senso.
Innanzitutto rispondo subito alla domanda, che sicuramente nessuno di noi due dichiarerebbe subito il suo amore vero per il baseball, per evitare di far capire alla controparte che ci sarà sempre un qualcosa che sarà difficile da mettere
la domenica
in
sportiva.
Secondo piano, ecco.
Però vi dico che io ho avuto la fortuna di trovare una donna che apprezza il baseball quanto me,
e quella è una cosa, quella sì che è una fiaba, ecco quella per ogni giocatore di baseball sarebbe una fiaba.
Però nel baseball ho trovato la mia propria principessa azzurra, ecco. Capito?
Però in alcuni film americani legati al baseball c'è anche un po' una parte di amore o di comunque sentimento, no? In qualche film di baseball che è stato fatto nel corso della storia,
diciamo che
degli anni.
È bello anche ritrovarsi in una serata del genere, perché possiamo dire senza alcun dubbio che il baseball è lo sport più romantico che esiste. Sei d'accordo con me,
assolutamente,
Jacopo?
Assolutamente.
Quello sì, sicuramente sì, e questo possiamo metterci la mano sul fuoco, perché è uno sport fatto di tantissima tradizione, di tantissime storie, di tantissimi episodi che trascendono anche da quello che succede in campo, perché il baseball nasce e cresce in America proprio come anche un evento sociale, non parliamo solo di sport, ma parliamo di uno stile di vita.
Ricordo ad esempio
americano.
Il film di Babe Ruth, che fa vivere tutte quelle che sono le parabole del picco della carriera, ma anche la parabola discendente con effetti devastanti. Lo ricordo vagamente, però ricordo
scene molto... Goodman, no? John Goodman faceva...
Sì, ricordo...
Il baseball è uno sport che ti mette di fronte al fallimento costantemente. In battuta il baseball, considera che tu, si calcolano le medie sui millesimi, quindi se tu 1000 turni in battuta batti per bene 300 volte, sei considerato un fenomeno. Wow, sei forte.
Veramente?
Sei un giocatore molto forte e prendi stipendi in Major League di milioni di dollari. Se batti 300 volte bene su 1000, questo vuol dire che 700 volte
sono
su 1000
tu sono
sbaglierai. 7 Pazzesco. Volte su 10 sbaglierai e comunque
Pazzesco.
Sei un campione.
E sei un campione. Nel baseball si gioca come nella vita insieme al tuo compagno, alla tua compagna. Il baseball si gioca tutti i giorni.
Wow.
Cioè da marzo, che c'è la pre-season, fino al campionato ufficiale che è finito a fine settembre, loro giocano 162 partite. Vuol dire giocano 6 giorni a settimana, 7. Se piove, cioè si dice questo, nel baseball a volte si vince, a volte si perde e a volte piove. Quando piove non si può giocare, allora si rinviano le partite e si giocano.
Si può giocare, nel baseball si può giocare, se piove non si può giocare.
Si gioca con la pioggia leggera, poi dipende dalle situazioni, però
quindi con un campionato così lungo è chiaro che poi il fascino del baseball evade anche da quello che è solamente lo sport in sé. Altrimenti uno dice come fa a durare poi in un periodo come il nostro in cui tutto va più rapido, tutto quanto piccoli eventi, come fa ancora a vivere un campionato che si svolge in una singola stagione di 160 partite? Questo perché, come dicevamo, trascende il singolo aspetto sportivo e abbraccia tutta quella che è la storia americana, la recente, insomma, degli ultimi due secoli.
Tu hai trattato a mai?
No, potremmo dire il terzo tempo, forse, per dare un concetto, cioè quello che sta dietro al giocatore, che è la vita... Che è la vita di tutti i giorni.
Sì, diciamo che nel baseball sono riunite tantissime cose che rispecchiano la società americana, quindi da come loro hanno imparato ad incontrarsi, da come vivere la socialità, non è esagerato dire che lo stadio del baseball ha rappresentato per gli americani l'equivalente della nostra piazza, né più né meno. Non avendo loro, specie nelle grandi città, l'equivalente delle nostre piazze, ma
centro storico, un centro storico, il concetto di centro storico.
Lo stadio di baseball è la loro piazza, dove si va con gli amici, con una persona che vuoi conoscere, il primo appuntamento spesso si dà a un ragazzo
cultura.
Al stadio di baseball, perché è un posto conviviale dove prenderti i tuoi tempi e oltre allo sport vivere una vera e propria socialità.
Jacopo ha portato qua un libro, il Diamante per sempre, andiamo con la canzone musica, il Diamante per sempre, 10 storie per innamorarsi di baseball di Mario Salvini, di Mesbaio.
Sì, sì.
È bella le ultime due fasi, è uno spot dove fino all'ultimo inning, perché qui si parla di inning nel baseball, di Mesbaio, poi spieghiamo intanto cosa è inning, tutto può succedere, è proprio questo che è anni in baseball tanto simile alla vita, no? Dove qualsiasi momento della giornata, della settimana o del mese, l'anno, può succedere qualcosa, no?
Il baseball è un gioco dove il concetto di tempo non esiste, cioè le partite non hanno una durata di tempo. Le partite durano 9 inning. Un inning può durare, il più veloce penso che sia veramente durato 2 minuti, un inning super veloce, oppure possono durare un'ora. Quando gioca il Perugia Baseball in difesa,
a volte stiamo anche troppo. Ma questa è già un po' tecnica. Infatti stiamo ridendo solamente noi.
Ma andate a prendere Massiano, dimmi se sbaglio.
Sì, esatto.
Ma quando è che avete lanciato la vostra prima pallina contro un ammazzo da baseball?
Allora, io ho iniziato un po' tardi, avevo 14 anni.
È lì che è nata la passione subito, oppure c'è avuto tempo?
Assolutamente. È stata, io ho sempre fatto, nel mio caso, altri sport sin da bambino, ne ho cambiati vari. Poi mi ritrovai in un periodo in cui avevo lasciato lo sport di prima, che avevo fatto per qualche anno calcio, ma non mi aveva appassionato. Tra parentesi direbbero magari eri troppo scarso, sì, probabile, però comunque insomma non mi aveva appassionato.
No, diciamo, ma
perché se no magari...
Sì, tranquillo.
E un amico mi portò un giorno al campo, dice: io gioco a baseball. Dice: vabbè, vengo a provare, era un periodo che non facevo niente. E ancora adesso mi ricordo, insomma, dalla prima volta che provai quello sport, ora sono circa 25 anni che gioco e ora organizzo. Sono nel mondo del baseball.
Quindi fu amore a prima vista.
Assolutamente. Un amore a prima vista infinito, infinito. E che si autoalimenta.
Per me invece alle medie, quindi più o meno anch'io ho iniziato relativamente tardi, a 12-13 anni, ed è stato tutto merito in realtà del mio professore alle medie, Maurizio Bellini, che saluto, che ogni tanto vedo in giro quando sono a Perugia e mi ricorda molto con affetto. Lui ha praticamente fondato, insieme a altri compagni della mia scuola media Elce, ha praticamente fondato una squadra, aiutato poi dalla società in cui Bernardo già giocava, perché Bernardo è un po' più grandicello di me, e lui si è, Maurizio Bellini si innamorò del baseball. Io poi nel frattempo seguivo un po' quello che era il baseball americano dalle telecronache di Elio Faso, perché Elio e Fasio sono dei grandissimi appassionati, sì, di baseball. Elio il frontman di Elio e le Stavetese, sì. Fasio il bassista, e loro per parecchi anni durante il tour giocavano il campionato. Fasio addirittura in Serie B, quindi a livelli anche buoni. Elio mi sa che è arrivato in C1, se non sbaglio.
Sì, era più scarso. Però comunque, grande
appassionato. E dicevano questa cosa che dopo aver fatto una data, che erano stanchi morti, andavano a giocare con 2 ore di sonno, giocavano molto meglio rispetto a quando erano riposati e
sì,
rilassati.
Anche quello è vero, insomma.
In questa curiosità parliamo con la musica. Ma sì, una palla di baseball, a quanto poi va di velocità?
Allora,
prima volta mi disse un numero che sono rimasto.
Vai, sparate voi.
No, sì, non
Francesca,
mi ricordo,
secondo
quindi,
te quando può arrivare? Perché stavo per lanciata.
Quando c'è la battuta, no? Che poi deve essere.
Sì, lanciatore.
Allora, noi dobbiamo consultare tutti i fratelli, quindi ci mettiamo un attimo per consultarci. Ah, metto
la musica mentre vi consultiamo.
Vi facciamo sapere dopo.
Però non suggeriremo.
No. Mentre ci consultiamo.
Intanto direi lanciamo una canzone, perché i fratelli Grill hanno così come posta del cuore raccolto un po' delle canzoni su l'amore.
Ce n'è una che
e ce n'è una di Elio, quindi non possiamo non lanciare quella.
No, però non questa Regina.
No, amore amorissimo. Grande canzone d'amore di Elio e Stavetese.
Elio è amore amorissimo.
Però mentre tu la cerchi, voi rispondete così vediamo chi si è avvicinato.
Io mi consulto dopo, quindi tanto
che farò. Voi considerate che il lanciatore deve lanciare in uno spazio che va più o meno da dove lancia alla base, sono 18 metri. In questi 18 metri, secondo voi, a quanto può arrivare la pallina di un lanciatore? Parliamo al massimo, via.
Siamo già in crisi.
Io.
Vabbè, sparatele, ormai sparatele.
Sparo, però sì, non ho minima cognizione di a che velocità possa arrivare. A 70 km orari con la cavolata.
Ok, tu 70 km orari.
Noi siamo ancora in riunione con i fratelli.
Secondo te e poi mandi la canzone.
Tu hai detto tu?
Hai detto 70 km orari.
Ma credo che sono già fuori dai livelli.
Io dico 200.
200. Ok, vabbè. Mandiamo la canzone. C'è una bella forbice.
Francesca, la prima due a te, come direbbe.
La prima.
Ok, come direbbe, no? Te vendita. Vabbè, sentiamo quindi Elio Stavetese con Amore Amorissimo e poi torniamo per rispondere a questo quesito fondamentale.
Va bene.
A dopo.
Senza me come stai? Di un amore troppissimo.
Eccoci qua, ragazzi. Dopo aver sentito, abbasso, se no. Io e Stavetese con Amore Amorissimo. Altra bella canzone, no? Assolutamente abbiamo messo. Speriamo questo si trova appena quanto può arrivare. Io ho detto 200, tu hai detto
70.
E
sentiamo il
consistoro. Ah,
sì, sì, allora il consistoro dei fratelli.
Fai 200 visto 70, no?
Ha detto 100.
Certo, ok. Quindi
allora, 70 km penso potrei arrivarci anch'io.
Sì, anche molto di più. Sì.
Quindi ci ha azzeccato?
No. Assolutamente di più.
Non siamo professionisti.
Assolutamente di più. Nella realtà, allora, il lancio più veloce mai registrato equivale a 106 miglia orarie, quindi parliamo di quasi 170 km orari.
Quasi, vabbè. I fratelli ragionavano in miglia.
Fu scagliato da un lanciatore cubano ancora in attività più o meno una quindicina di anni fa, 10 anni
dai.
Fa. Tale Aroldis Chapman che ancora
Cuba ha una buona tradizione di baseball,
Fidel Castro, assolutamente un giocatore di baseball. E quindi fu lanciato nel 106. Quindi allora, sì, diciamo quindi nella maggiori ipotesi parliamo di 160 km orari nei lanci più potenti che arrivano. Tutti i lanciatori in Major League vanno su una media di 90 km orari con le palle veloci, che 90 km orari
90 miglia orarie,
quindi parliamo di tranquillamente 140 km orari.
Diciamo che tu dal momento in cui lancia la palla hai 0,2 secondi per colpirla. Non solo per colpirla, ma anche per vederla
e pensare di colpirla.
E decidere se colpirla.
Quindi, fai punto, cioè,
dovresti fare il giro delle basi.
Allora, io faccio questo esempio che prendo in prestito da un professore, anche lui appassionato di baseball, si chiama Luigi Giuliani, che insegna letteratura spagnola all'Università di Perugia, sì. È vissuto a Barcellona, ha fondato delle squadre lì. E lui dice questa cosa molto interessante. Tutti gli sport sono fondamentalmente due squadre in campo, sì. E l'una deve invadere il campo, sì, dell'altra, no? Nel calcio, sì, devi, sì, segnare l'altra parte, nella pallavolo, nel basket. Questa è la struttura tradizionale, il rugby, no? Il baseball, che succede? C'è una squadra in difesa. La squadra in attacco porta un giocatore da solo a casa base, no?
Okay.
E il suo scopo è fare il giro delle tre basi e tornare a casa base. Quindi, da un punto di vista letterario, tutti gli sport tradizionali sono l'Iliade, quindi l'invasione del campo avversario. Il baseball è l'Odissea, perché mandi il singolo che da casa parte e ritorna a casa.
Qui ci vuole un applauso, ma è emozionato.
Questa non me l'aspettavo.
Ci rilasciamo le fiabe.
Ripeto, non è mia.
È tua, Jacopo, è tua. Lo sappiamo.
Viva la letteratura che spiega il reale. Diceva Italo Calvino che le fiabe ci servono perché spiegano la realtà. Quindi i racconti, l'Odissea, l'Iliade, spiegano anche il baseball. Quindi
adesso sta zitto per 20 minuti.
Stasera non scherzo.
Abbiamo raggiunto il picco. Piccolo, non si può dire.
Non scherzo.
Li abbiamo amalgamati bene stasera.
È stato un calmo.
Poi ambiti apparentemente distanti, no? Dici sportivo, proprio letterario puro.
E invece no, perché abbiamo scoperto che il baseball è un po' uno sport che insegna l'attesa, no? Perché può essere anche molto lungo. E è un po' anche il messaggio che portano i fratelli Grill. Quindi direi che ci siamo trovati.
E quindi attesa.
E cosa pensi dell'attesa?
Facciamo noi.
Penso che sia logorante. Per pochi, ma per i migliori, per chi ha pazienza.
Ti do ragione,
la fatica di avere pazienza è una fatica, penso.
Assolutamente sì.
E quando hai via fine sei ancora più soddisfatto, no?
È chiaro, perché è un premio, però bisogna saper aspettare, bisogna avere la pazienza, insomma, di arrivare all'obiettivo.
Ma la fatica che si scopre nell'attesa è un po' l'ingrediente segreto delle relazioni tanto quanto dello sport,
perché poi credo. È questo, no? Dici che il volere tutto immediato poi ti rovina.
Assolutamente sì, e questo è il motivo per cui poi la pandemia ci ha mandato tutti un po' fuori di testa, no?
Abbastanza. E attesa nei fratelli
è la componente fondamentale.
Se l'uomo è disposto ad attendere,
l'uomo è disposto, dovreste dirlo voi, non dovrei dirlo io.
Io, fino a un certo punto,
ma direi che questi fantastici principi qua dentro sono disposti ad aspettare solo quello che gli interessa veramente, quindi quello che non gli interessa non lo aspettano, quello che è realmente interessante, quello che ritengono realmente per loro, lo aspettano e come, quindi si fanno un mazzo tanto... Così per quello vissero sempre immuni e contenti, sì, poi alla fine di ogni fiaba.
Quelle fasi che hai scritto a metà libro, perché io ho avuto il discorso, gli ho dato una guardata,
di
dare un'occhiata. Sono fasi che poi ritornano anche nella vita di tutti i giorni, no? Perché poi
la pandemia sono tratte proprio da esperienze di vita quotidiana che poi...
La pandemia forse ha accentuato, no? Certe dinamiche, certe espressioni o certe emozioni, però insomma sono emozioni che nel fra la pandemia spesso uno prova nel corso
della vita. Dove attingono i fratelli Grill per mettere nero su bianco quelle frasi che i lettori vedranno scritte?
Allora, intanto i fratelli Grill sono i fratelli Grimm 2.0, nel senso
Evolution.
Che Evolution, la versione pro.
Come Dragon Ball e Goku.
Esatto, Super Saiyan. Perché i fratelli Grimm, quelli veri, nell'Ottocento, non hanno scritto loro Cenerentola, Biancaneve, tutte queste storie qua, ma in realtà loro andavano casa per casa ad intervistare, no? E a raccogliere le fiabe che raccontava la gente, le storie popolari. E quindi loro le hanno solamente raccolto raccolte. I fratelli Grill hanno fatto un po' lo stesso, cioè sono andati ad intervistare vari uomini cotti a puntino di loro conoscenza e hanno chiesto, in via anonima naturalmente, ma quali sono, no, le cose che tu uomo non diresti mai ad una donna di cui sei innamorato? E quindi tanti uomini si sono confessati realmente ai fratelli Grill, raccontando un po' i loro piccoli e grandi scheletri nell'armadio, e quindi noi fratelli Grill alla fine abbiamo semplicemente preso un po' il meglio, il the best of, l'abbiamo messo insieme e questo è diventato la voce del principe di Biancaneve, che poi alla fine c'è un bellissimo gioco alla fine del libro, non so se l'avete fatto, Nicola e
ancora
Stefano,
no.
E allora ve lo lasciamo come compito per casa, perché il libro si conclude così, con la possibilità di svolgere questo esercizio delle 40 cose, quindi di rispondere ancora al questionario. Quindi è un libro aperto
stasera, eh. Quindi non solo, ma c'è anche una specie di prova per casa,
no.
Cioè i fratelli Grill lasciano, oltre alla lettura, alla bellezza di queste fiabe, ma anche il compito per casa, l'homework.
Certo, come il baseball, l'allenamento continua sempre, non è che finisce con la partita, no?
L'attesa,
continua, sì, l'attesa continua.
Ma infatti
sempre.
Sul termine dell'attesa, ma cioè, esiste un tempo per cui un giocatore può dirsi diventato esperto, nel senso, a parte il talento e l'applicarsi, ma c'è un tempo per cui un giocatore può dirsi maturo? Cioè, attendere una certa maturità sportiva?
Ma allora, questo ti posso rispondere dicendo che il baseball è uno degli sport professionistici più longevi a livello di età dei giocatori.
Quindi arrivi molto in là?
Sì, ci sono giocatori che non è difficile assolutamente arrivare anche a livelli altissimi a giocare a ridosso dei 40 anni.
Buono, rispetto al calcio
sì,
è di più.
Per alcuni giocatori riescono anche a superare questa barriera.
Cavolo.
E sempre di più si vedono giocatori di questa età. Quindi possiamo dire che la piena maturità nel baseball si ha dai 30 anni in poi.
Pensa che nel calcio sei
anche
già...
Anche se inizia a giocare giovanissimi.
No, è paradossale, perché sì, io ho una mentalità calcistica,
sì,
e a quell'età il giocatore calcistico è già in parabola discendente,
sì,
ma
sì,
da parecchio.
Beh,
raggiungi l'apice intorno ai 20,
sì,
25. Quando un giocatore arriva ai 35 a livello professionistico,
beh,
di calcio,
sì.
Pochi casi,
fatichissima, e diciamo che è il momento di ritirarsi. Perché
nel baseball questo di meno, perché nonostante poi ad alti livelli le condizioni atletiche siano fondamentali, infatti parliamo comunque di atleti al di là dell'età, si riescono a compensare con altre cose, nel senso, magari uno può non essere più rapido come una volta, può non essere più scattante come una volta, ma ancora un gran braccio, ancora una grande intelligenza in battuta, e riesce a restare ad altri livelli.
Mi viene in mente una scena, penso di Major League, ma ditemi se sbaglio, c'era uno che sputazzava sulla palla per non so dare che effetto e mi ricordo, perché aveva raggiunto una certa età, quindi dice adesso,
esatto,
mi tocca fare questo per riuscire ad avere
ma
la performance.
È
vero, è
anche
giusto, vi ricordate?
Il lanciatore sul film, però è tornato di moda anche
è tornato di
cosa.
Moda, perché sì, cosa succede? I lanciatori, per lanciare più veloci, hanno utilizzato delle sostanze che praticamente appiccicavano la palla alle dita, perché così quando la rilasciavano la palla girava più forte,
essendo tutto
pensa.
Un gioco di polso.
Ma tu pensa,
e perché loro, il lanciatore deve il gioco inizia dal lanciatore che è sopra il monte, e il lanciatore non ha rincorsa,
monte c'è quella cunetta,
quella cunetta,
monte,
sì,
monte di lancio,
sì, che è un po' rialzata,
sì, sì,
il lanciatore,
esatto, da lì e parte il gioco, perché c'è l'avversario, appunto Odisseo in battuta, e il lanciatore deve eliminare Odisseo. Quando elimina tre
Ulisse,
sì, Odisseo,
beh, però
anche Odisseo,
è corretto,
sì. Quando il lanciatore elimina tre Ulisse, che siano lì a casa base o che siano fra le basi, allora si cambia, quindi la squadra in difesa va in attacco, e così via. Il lanciatore ha l'obbligo di lanciare da fermo, quindi di tenere il piede a contatto,
okay,
con la pedana, mentre i difensori tirano anche in movimento con la rincorsa, quindi sfruttando l'inerzia del corpo, e quindi deve sfruttare ogni minima cosa, perché immaginate, il baseball a quei livelli è proprio un gioco di centimetri, anche il lancio che va fatto,
di frazioni di secondo,
di frazioni di dettagli piccolissimi. Il lancio, la palla deve, per essere strike, deve passare sopra il piatto di casa base, che ha forma di casa, e ovviamente loro che fanno lo lanciano in mezzo, dove è più facile colpirlo. te lo lanceranno sempre sulle parti più laterali, quindi manchi quella parte laterale, il battitore la colpisce meglio, la manda più lontana e magari ti fa fuori campo.
Quindi quest'anno quello che faceva vedere quel film, il mitico film Major League, chiunque non l'avesse mai visto, gli interessa il tema di baseball, guardi questi film che sono un capostipite di film sul baseball, parliamo dei primi anni 90 se non sbaglio, Major League 1 e 2. In questo film appare un lanciatore che a fine carriera, per avere dei lanci più a effetto, si metteva sulle dita di nascosto, ovviamente di tutto, dalla vaselina, grasso del motore, e come diceva lui, quando mancavano queste cose perché l'arbitro ti guardava troppo, allora si smoccicava le mani. E questa è una battuta.
In tempi di Covid sarebbe un po'
no, infatti di questi tempi difficili. E questa è una battuta, però ultimamente parliamo di quest'anno, in Major League hanno iniziato a capire che i lanciatori mettevano sulle mani delle sostanze vietate, non in moccio, insomma.
Sì, sì.
Probabilmente anche quello, però sì, insomma, tutte le sostanze vietate per aumentare il grip, e hanno iniziato quest'anno una repressione fortissima in cui si vedono scene anche comiche. Ci sono state che un lanciatore in mezzo alla partita, l'arbitro ferma la partita e gli chiede di far vedere sotto al cappello, dietro la cinta, apri le mani, vediamo il guantone. Ci sono state delle scene comiche per evitare queste strane sostanze che i lanciatori mettono nelle mani.
Che non si fa più un inning.
Come?
Che non si fa per un inning, ho detto da baseball, no? Che non si fa per una vittoria.
Esatto, esatto. E infatti, chissà come mai, il risultato è stato che le prestazioni generali dei lanciatori di Major League quest'anno sono calate nettamente. Chissà come mai.
No, io volevo dire una cosa in proposito, che anche i fratelli Grill hanno nelle loro fiabe cercato di eliminare tutti i trucchi, ecco, che ci sono nelle fiabe
fatta,
che tutti conosciamo. E questo dovrete leggere,
però,
però l'operazione che hanno fatto, un po' come l'arbitro, è stato di epurare tutte queste fiabe dall'elemento magico, no? Quindi non c'è la magia, il trucco che interviene, ma ci sono i personaggi, Cenerentola, Alibaba, appunto, lo dicevamo prima, con le loro fatiche, quindi sono meno performanti, sembra, però alla fine sono molto più reali,
più
e poi vincono la partita in amore alla fine, quindi è un messaggio positivo grazie al baseball.
Assolutamente. E parlando
di fratelli Grill e di canzoni, abbiamo una dedica in arrivo dal nostro ascoltatore fresca, dal nostro uomo cotto a puntino. Si chiama, possiamo dirlo, Nicola, come si chiama?
Sì, può dire, assolutamente.
Si chiama Andrea, che sta dedicando una canzone non a Bernardo ma a Bernarda, e vuole dedicare questa canzone d'amore, e ci dice che non può spiegarci il perché, ma dice che Bernarda capirà, ed è una canzone degli 883. Stefano, vuoi dirlo tu?
La regina del celebrità.
Dea Cevita, ragazzi.
Della celebrità, perché era un locale.
Dea Cevita, ragazzi, canzone mitica.
In realtà era un locale.
Poi indietro nel tempo, torniamo. A fa poco.
Senza pietà entrava nei begli incubi di noi piccoli.
Eccoci qua, scusate un attimo.
La regina del celebrità.
Mi senti la canzone, mi ero poi fatto sentire fino alla fine, ma mi ha preso.
No, questo no, il videoclip è bellissimo.
Ma io sa canzone.
No, è bellissimo perché c'è questo ragazzetto, che poi è rappresentato da Max stesso, che si innamora di questa cubista, no? La vede così distante, l'eleganza. Poi a un certo punto della carriera lui diventa il cantante sul palco e rivede lei con la famiglia, da chiaramente più, cioè con la famiglia quando diventa un pochino più grande,
sì,
e i ruoli si ribaltano e rimane quella donna che l'ha affascinato da ragazzetto e rimane la stessa, solo che in altre, diciamo, sembianze più mature, come poi i ruoli cambiano, però l'eleganza è rimasta. No, è bellissimo, vi invito a vedere il videoclip della regina delle celebrità, la cubista,
no?
Delle celebrità, penso, non so se sia un locale realmente, che realmente esista, però rappresenta un locale,
sì,
della storia della canzone.
Se parliamo di donne nel baseball, io faccio una citazione di
Ascoltando.
Di Mario Salvini, che
ci sta ascoltando. Ciao,
sì,
Mario.
Ci sta seguendo, sì. Lui scrive: i calciatori si sposeranno le veline, le wasp, ma ricordatevi che Marilyn se l'è sposata Giulio Di Maggio.
L'ha fatto soffrire come un cane.
Sì, è un pochino, perché
però
è una donna molto estroversa,
molto volubile.
Sì,
molto.
Si dice che alla morte di Marilyn, Giulio Di Maggio per 1 o 2 anni
l'ha fatto quasi per tutta
il resto della sua vita, mandasse dei fiori un mazzo di rose ogni giorno fresco sulla tomba di Marilyn.
Tu pensi all'amore di questo uomo, no?
Per la costanza, l'attesa, la fedeltà nell'amore.
Sì.
Comunque tutto ciò perché quando c'era Marilyn non esistevano i fratelli Grill, quindi lei non era istruita sulle faccende nazionali.
Era ancora legate a
questo povero giocatore di baseball ha penato tutta
tantissimo,
la vita, altrimenti
poveretto,
no, qua c'è la ricetta d'amore per...
Comunque tu hai detto Costanza, Joe DiMaggio, se parliamo di Costanza, Joe DiMaggio detiene uno dei record più imbattibili del baseball, perché oltre tu, cioè oltre la filosofia di vita, il baseball è anche lo sport dei record, e chi ha fatto più fuori campo,
delle statistiche,
no?
Quindi qua che viene, cioè questa è una statistica,
c'è una statistica per tutto.
Joe
DiMaggio ne ha una particolare. Joe
DiMaggio è riuscito a battere 50, per 56 partite consecutive almeno una valida partita,
che è difficile da immaginare, però cioè? È assolutamente considerato uno dei record più imbattibili della storia dello sport, perché se voi considerate che i migliori giocatori riescono a battere una battuta valida, per battuta valida si intende una battuta che può produrre, diciamo, una potenziale corsa tra le basi, okay. Una battuta che gli altri
che
non sono
arrivare,
riusciti a prendere,
ecco, che ti fa arrivare salvo in prima senza un errore,
quella è una battuta valida. E i migliori riescono a farlo 3 volte su 7, i migliori.
3 volte su 10,
sì. Se considerate che lui ci è riuscito a farne almeno una per 55 partite consecutive, 57. Dobbiamo essere precisi. E calcolate questa statistica, è assolutamente quasi un controsenso delle probabilità. E lui ce la fece. Rimane ancora oggi, eh? Questo è un record degli anni 50.
Ma adesso sì, adesso se un battitore ne fa 20 30, partite,
35, così,
sì, già se ne fa 20 è un evento oggi. E considerate che non è detto che tu... Cioè, se il lanciatore ti lancia 4 volte una palla ball, quindi una palla che non passa sopra la casa, tu guadagni la prima base. Cioè, tu hai giocato bene. Quindi c'è una coincidenza di cose incredibili. Dopo, alla 58esima partita, non batte valido e poi batte di nuovo valido per altre 26 partite consecutive. Questo è il sottoaneddoto.
Quindi un grande... Joe DiMaggio è molto...
Costante.
È una bandiera costante, questa che ha saputo...
Ragazzi,
attendere.
Ma il fuoricampo che ci affascina un po' tutti, sì, che si vede nei film, quanto è frequente?
Troppo.
Sì? Sì.
Il fuoricampo dà già la battuta vinta, non lo so.
No. Da minimo un punto.
Ah.
Quando uno fa un fuoricampo, fa un giro automatico delle basi, quindi fa minimo un punto fino a 4 punti. Quando fai un fuoricampo da 4 punti si chiama grande slam. Fuoricampo è una delle azioni più conosciute, perché proprio la sbatti fuori dallo stadio e trotterelli allegramente per le basi mentre lo stadio è in visibilio. E è sempre una bella cosa da vedere. Ultimamente nel baseball moderno i giocatori sono diventati sempre più potenti fisicamente, sempre più che studiano tutte le tecniche possibili per fare fuoricampo, che sono molto più efficaci, e questo secondo invece il pubblico, magari che sta lì allo stadio, si diverte anche di più. Per chi invece è più appassionato di baseball della tecnica è un po' meno romantico, ecco, diciamo.
Quindi il giocatore moderno sempre più allenato, come lo sono i fratelli Grill, perché penso che per arrivare alla scrittura di un di fiabe di un'opera hanno avuto un percorso, hanno visto il mondo, l'hanno studiato, hanno fatto delle esperienze e poi l'hanno travasato all'interno del libro, del libricino. Sono stati in Grecia, sono stati in diverse parti del mondo. Quali di queste esperienze ci troviamo dei fratelli Grill all'interno di questo volume?
Hai colto nel segno, e nel senso, in queste storie c'è un po' il mondo che i fratelli Grill hanno vissuto prima di diventare fratelli Grill. E tante aree fragili del pianeta, da Haiti all'Africa, c'è un po' di tutto, e questo emerge forse in Alibaba e 40 tamponi più che in altre storie, perché Alibaba è povero, ha perso tutto, e in virtù di questa povertà, che è l'unico che è capace di aspettare veramente e quindi di guadagnare il tesoro che si cela al di là dei 40 tamponi, perché in realtà quando non hai niente da perdere puoi metterti in gioco, sei nella condizione di metterti in gioco in maniera totale. Le altre persone del villaggio non riescono, perché non riescono a perdere le loro certezze, sono più fanno più fatica, no, nel ritrovare le proprie coordinate in mezzo alla pandemia. E questo tributo a Alibaba, che poi si legge insomma nel corso di questa storia, è un tributo ai poveri di Haiti, ai tanti poveri di varie parti del mondo, che in cui come Fratelli Grill abbiamo visto questa capacità di attesa fuori veramente dall'ordinario, che però è la vera ricchezza, perché è quello che ti permette di vivere tutto quello che ti capita, di vivere nelle braccia della vita, diciamo così.
Questa ricchezza, tu parli adesso, no? Dei fratelli Ghie, che hai portato, no? Che c'è stata, scusa, poi nei babai 40 tamponi, ho detto bene il titolo.
bravo.
Ho studiato, visto? Ha una base comune? Cioè c'è un aspetto comune in questa ricchezza che hai portato, no? Perché tu hai parlato di tante ricchezze e tanti mondi belli, no? Perché ogni mondo ti ha dato una ricchezza e ti ha insegnato qualcosa, diciamo, no? Però c'è una base comune di queste ricchezze?
Beh, la base è l'attesa. È l'attesa che penso sia anche il vero contagio da imparare, no? In mezzo alla pandemia. E cioè Alibaba contagia tutti poi alla fine della storia con questa sua capacità di attendere, e gli altri forse lo prendono un po' per pazzo, per fuori di testa, però alla fine si lasciano incuriosire, si lasciano appunto contagiare da questo. Non lo capiscono, però ci entrano dentro in qualche modo.
Ok, invece vorrei chiedere per baseball una curiosità mia, ma parliamo con la canzone legata un po' al Moro Mono, giusto?
Che sarà, esatto, questa è proprio in tema loro.
Una curiosità che vi chiedo è un altro ruolo comune che ho sentito legata a baseball. Una volta in una puntata qualcuno mi disse, adesso mi ricordo bene chi, che a molti giocatori di baseball sono un po' di 20 anni passati, sono passati da altri sport, ma tipo giocatori di basket o di altri sport hanno praticato come primo sport il baseball. È vero? Cioè sono stati giocatori di baseball passati poi ad altri sport, oppure non è così?
È sicuramente vero, per un motivo molto semplice, che in America la cultura sportiva generale è molto alta. Quindi, specie in giovane età, nelle high school e anche prima, praticano tutti gli sport e ad alto livello. Quindi un giocatore che poi diventa professionista di sport maggiori molto probabilmente praticava anche altri sport ad altissimo livello. E non c'è più di un giocatore in tutti gli sport che si è trovato a scegliere lo sport che poi ha effettivamente fatto, proprio come uno dovesse scegliere... Non dico dove andare a cena la sera, però avrebbe potuto scegliere, ok, adesso potrei diventare professionista di football, di basket o di baseball. Che mi piace di più, che mi dia più prospettive di carriera? E molti giocatori hanno fatto così. Uno fra tanti, Michael Jordan.
Michael Jordan
era pazzo di baseball e lo sappiamo perché si ritirò all'apice della sua carriera per provare a fare la carriera da zero giocatore di baseball. Lui era pazzo di baseball e sognava di diventare da grande un giocatore di baseball. Poi, ovviamente... poteva scegliere varie cose, era un atleta a livelli
mondiali.
Ha scelto il basket per vari motivi, però lui, come tanti altri giocatori, ancora adesso si sente spesso, insomma, noi che seguiamo questo sport, di giocatori che magari all'ultimo hanno deciso dopo l'high school di andare in un'altra carriera sportiva, basket oppure football americano. Quindi sì, il tutto viene da questa cultura americana.
Perché possiamo anche raccontare di questa storia pazzesca sportiva delle Olimpiadi di quest'anno, perché nella squadra di baseball americana c'era Chavez, che di nome fa Jesse
Eddie Chavez.
Lui nel 2016,
non so.
Nelle Olimpiadi invernali del 2000, quando sono state le ultime,
sì, 2018.
Okay. Lui ha vinto la medaglia d'argento nel fast track, nel
pattinaggio
su ghiaccio in velocità. E dopodiché ha iniziato a giocare a baseball ed era con la compagine, con la squadra nazionale americana di baseball alle Olimpiadi e ha vinto un'altra medaglia d'argento. Quindi è l'unica persona nella storia dell'umanità ad aver vinto due medaglie, una in un'Olimpiade invernale e una in quella in Olimpiadi estiva. È una storia pazzesca, perché lui racconta il suo ha vissuto fra Salt Lake City e la sua terra natia, che se non sbaglio addirittura californiano, lui è di origini messicane ovviamente, sì, visto il nome, ma viene, non viene proprio da una zona molto diciamo molto fredda, quindi dove gli sport invernali vengono praticati, però aveva questa abilità, però gli piaceva il baseball, quindi ha vinto prima una borsa di studio per andare a Salt Lake City e lì però gli mancava il baseball, allora è entrato in una high school. È una storia, lui ha vissuto una vita spezzata a metà, e quando ha vinto la medaglia alle Olimpiadi a Tokyo quest'anno ha detto: io ho raggiunto il mio obiettivo.
Cose selvagge,
incredibile. E che c'è dietro a un atleta, a uno sport, c'è una storia, no? Sì, poi sì, di passione. E come mi sbaglio, Francesca, ho sbagliato, visto? Come prima parlo anche tu, Ivo, ha scritto, no? Di Brano che ha scritto, no? Faccio una brutta figura davanti ai nostri ascoltatori. E anche nei YouTube, però, no? È bello insistere fino alla fine, no? Perché poi l'attesa insiste e porta qualcosa, no? Quindi una cosa, questa breve, in questa descrizione, questa storia che accomuna tutte e due è attata, virgolette.
Sì, è bello insistere fino alla fine, ma è bello anche trattarsi bene, e soprattutto noi donne. E quindi noi l'abbiamo scritto nella premessa, perché in un'epoca di femminismo, no, dove si parla tanto diritti della donna, eccetera, eccetera, in realtà si maltratta l'uomo. E quindi i fratelli Grill hanno voluto, come dire, immunizzarsi da tante critiche. Quindi nella premessa, vai, che è la parte migliore di ogni libro, hanno scritto: attenzione, nessun principe è stato maltrattato durante la creazione di queste storie. Quindi non si maltrattano uomini, è bello specificare. Sì, sì, assolutamente sì. Bello, senti, vi trattiamo bene, ecco, quindi ringraziateci.
Una volta scherzo.
Posso salutare un amico mio di New York, che ha visto la storia Instagram e ci sta seguendo da New York, quindi non so. Mi pregio del fatto che Radiofonica, la radio
ascoltatori in tutto il mondo, ascoltatori,
come si chiama, salutiamo anche noi,
e vanno un abbraccio ad Andrea Mancin.
Ciao,
lui,
Andrea,
lui è partito, è andato a vivere a New York, mi sa che ormai sta da 10 rotti anni, non conosceva un H di baseball, si è appassionato, è un super tifoso dei Mets, ancora non siamo riusciti ad andare allo stadio insieme, ma stagione prossima ci andiamo sicuro. E quindi lui, che seguiva solo il calcio, si è ricreduto su questo sport.
Pensa
e ha capito
il contesto, dove vai, dove stai, dove
New
vivi.
York, poi New York ti
cambia, no, la mentalità.
Ecco, a proposito di New York, adesso secondo me quella canzone che avevamo portato,
guarda, noi, allora, non ci, sentiamo, ci sarà, mettiamo sì,
cose selvagge, cose veramente selvagge.
E dopo faremo anche delle squadre. E qua abbiamo detto
cose selvagge.
Ah, Wild Things, certo.
Ok, questa, guarda, però metti proprio quella che fa questa è proprio lo spezzone del film.
Poi te lo raccontate, certo, perché sono curioso e voglio sapere proprio un episodio di questo personaggio, che poi è forse uno dei più ironici
di Wild Thing Bone.
Sì, esatto.
Questo è proprio,
perché entrava
finale
con quel brano in campo.
Ma questo ha dietro una storia bellissima, che poi ha fatto, dopo questo film ha cambiato un po' quello che è stato il baseball americano, che poi ve lo possiamo dire. Questa è il momento in cui il lanciatore protagonista, uno dei protagonisti del film, entra in campo e attaccano questa canzone. Cioè, credo ci siano anche i dialoghi, quindi è bello sentirli all'inizio.
Assolutamente, tutta vostra.
Poi traduciamo.
How's the hole, Daddy? Look a little tired. I'm throwing every piece of junk I can think of at him, Skipper. I got enough left for one more hitter.
Nah, you pitched a hell of a game, man. Take a seat, we'll see if we can get this guy out for you.
All right. Good game, Eddie.
Give me Vaughn.
You want Vaughn?
I know he hadn't done very well against this guy, but I got a hunch he's due.
Good job. Good job.
Fucking song.
You Mickey. Haywood likes the hard stuff out over the plate. So bust him in and don't get up with anything. You listening to me, Rich?
Yeah.
Okay, you're my man. Go get him, kid.
This guy's the out you've been waiting your whole life for.
So a surprise move by Brown here, bringing in the Wild Thing, who's been shelled in two...
Allora, ecco. Ce la contate?
Sì, qui poi era la versione quella proprio americana del film, se no si trovano anche ovviamente in italiano con tutti i dialoghi anche molto, molto forbiti, no, forbiti non è la parola giusta, molto un po' politicamente scorretti rispetto a... cioè rivedere quel film adesso a volte ti fa capire anche un po' come è cambiata la società, perché nel baseball di quell'epoca poi l'insulto era l'ordine del giorno,
sì.
Cioè tutto quello che uno vede in quel film in cui va il battitore e inizia a dire al ricevitore avversario: ehi, ho visto tua moglie al nightclub ieri sera, e l'altro: vaffanculo stronzo. Quello era veramente così.
Io ti voglio bene, vuol dire.
Era veramente così, e adesso ovviamente non è più paragonabile. Fai una cosa del genere, l'arbitro non te lo permetterebbe e non si fa, verresti criticato. Invece all'epoca era assolutamente
una strategia ammessa, quasi un accordo implicito del gioco di squadra.
Anzi, proprio dovevi farlo, essendo un gioco così tanto psicologico, il distrarre l'avversario poteva voler dire la vittoria tua.
Centimetro che ti manca,
quella frazione di secondo in cui tu distrai l'avversario poteva cambiare le sorti di una partita, e parliamo di persone che vivevano di quello, quindi tutto era lecito per distrarre l'avversario.
Wow.
Tutto. E quel film è stato importante anche perché la scena che adesso abbiamo fatto vedere, quando entra il lanciatore finale, un Charlie Sheen ancora sobrio, forse non era, però ancora diciamo decente all'epoca, poi ha avuto altri percorsi, e lui entra nel momento clou della partita e attaccano questa canzone che è Wild Thing, questa cover che aveva fatto anche Jimi Hendrix. Nella realtà non si faceva così negli stadi.
Okay.
Dopo quel film iniziarono negli stadi a mettere le canzoni quando entravano i giocatori importanti. Cioè è stato uno dei pochi esempi in cui la finzione ha ispirato la realtà.
Ma veramente,
non si faceva prima, infatti molti puristi hanno storto il naso. Adesso non cioè come va allo stadio, come succede qualcosa, giù musica a palla e così. Lo ha ispirato quel film.
Il cinema.
La cosa divertente del personaggio di Charlie Sheen in Major League è che lui era un lanciatore, appunto, di questi un po' tipo Aroldis Chapman, quindi uno che lanciava velocissimo. Proprio la sua abilità non era tanto nel posizionare la palla precisa quanto nel lanciare forte, però aveva un problema: che non prendeva l'area di strike, e quindi lanciava un siluro in aria, uno per terra, e non capivano perché era forte. Dice questo: se solo lanciasse strike. Scoprono a metà film che lui era miope, ma essendo un rocchettaro che si presenta nell'evento con giubbotti di pelle, con il mohawk, no? La cresta punk, non voleva portare gli occhiali, e su questa scena è famosa il suo ingresso con
gli occhiali,
spessi, capito, da miope, da topo di biblioteca, in contrasto col suo carattere.
Anche lì precursore con gli occhiali da nerd,
sì,
quelli di grossi
che adesso vanno di moda.
E questo è uno dei personaggi di Major League.
Sì.
Ma se volessimo estrapolare un personaggio invece da Cinque Fiabe in Pandemia, anche magari non centrale, con queste caratteristiche un po'...
Beh, a proposito di miopia, mi viene in mente la matrigna di Cenerentola con le sorellastre, no? Perché tu, Stefano, no? Che, hai letto il libro, però prima di leggere il libro ti sarai chiesto, no? Cioè, come mai la matrigna e le sorellastre non riconoscono Cenerentola al ballo? No, miliardi di volte te lo sarai domandato. I fratelli Grilli, anche tu non ci avrai dormito la notte durante le tue infanzie. I fratelli Grilli, dopo accuratissime ricerche, hanno scoperto che in realtà c'era la pandemia, e quindi in realtà questo fantomatico ballo a cui andò Cenerentola era un ballo in mascherina, non era un ballo in maschera. E siccome la matrigna era miope, anche le sorellastre
era mamma detto.
Erano proprio orbe, no, se mettevano, cioè con la mascherina gli occhiali si appannavano e quindi sono dovute andare al ballo in realtà senza occhiali, quindi per quello non riconoscono Cenerentola perché lasciano gli occhiali a casa e quindi non c'è la magia della fata madrina, ma solide in realtà è grazie alla pandemia che non riconoscono Cenerentola.
A quel punto Cenerentola fugge, però il principe a un certo punto riesce a rintracciarla nonostante le mascherine, nonostante la difficoltà di riconoscere fra centinaia di ragazze magari il gran ballo.
Trova un escamotage, perché in realtà il principe sembra poco sveglio, infatti in realtà ci sono diverse ipotesi per cui no, ma dici ma perché il principe, cioè, è rimasto folgorato da Cenerentola e non le chiede nemmeno il numero civico prima di scappare, cioè proprio ma non sia mai, no? Infatti tra le varie ipotesi c'è che il principe fosse di Foligno e sono state vagliate. Però in realtà i fratelli Grill questo non lo dicono, il principe fa delle cose intelligenti nel corso della storia, infatti un nostro amico ha detto che in realtà questo libro è un fantasy, non sono... perché voi uomini fate cose intelligenti, non so se hai capito la battuta Stefano.
Andiamo qua, che fosse capitato, andiamo qua.
Questo però è il primo maltrattamento degli uomini.
Sì, dopo, dopo averci trattato bene ci aveva fatto un maltrattamento.
No, no, però nel libro fate cose intelligenti, quindi il principe è molto intelligente, guarda, quindi okay. Trova un escamotage, quindi organizza un tampone di massa per ritrovare Cenerentola. Si inventa questo fantomatico focolaio che sarebbe scoppiato a corte perché ovviamente non può bussare porta a porta, c'è la pandemia e quindi da lì ritroverà Cenerentola. Chi lo sa, non svegliamo come, non scendiamo nei dettagli.
Ma ci vuoi leggere, no? Cioè un pezzettino di questo oppure no?
Già è corto, te lo leggo, no, cioè, subito. No, cioè, non è un libro di spessore, ha solo
dove
cioè,
posso
16
trovare,
pagine.
Diciamo, sì.
Sì.
Allora, possiamo trovarlo in tutte le maggiori piattaforme online.
Online.
Online, assolutamente. Il libro è solo cartaceo, però ordinabile online. da Amazon, Feltrinelli online. In tutte le maggiori piattaforme, oppure potete ordinarlo nella pagina Facebook dei Fratelli Grill, Storie per adulti cotti a puntino, e direttamente un fratello o sorella Grill ve lo recapiterà a casa.
Prendetelo, ve lo consiglio anch'io. E la seta dei colori, no? Curiosità mia, rosso, arancione e giallo, è a caso oppure c'è da qualcosa?
È a caso, è a caso. Ah, okay. Perché risaltava la, era un effetto cromatico che risaltava l'azzurro della mascherina di Biancaneve del principe.
Infatti c'era Biancaneve per quelle due mascherine.
Sì, quindi i fratelli Grill si sono messi insieme e non hanno, cioè gli unici due colori su cui non hanno litigati
l'arancione
e giallo.
Volevo chiedere invece a Jacopo, questo libro Il diamante per sempre, no? Io adesso un attimo, purtroppo fossi sentito un attimo, scusate, devo mentre sfogliavo le pagine. È un libro anche che parla di sconfitte e vittorie, perché adesso vedo qua su qualche pagina leggevo, no? Ieri di sconfitte,
sì,
poi...
sì,
qui
sì,
è un libro che parla non solo dell'amore per il baseball, però anche della, no? di come a base di questo sport sia anche
la sconfitta sì, sì, l'elaborare la
sconfitta. Sconfitta e come reagire forse anche,
esatto,
la sconfitta.
Esatto, appunto, perché se è uno sport che ti pone così tanto davanti al fallimento, poi la tua... tu devi per forza reagire, cioè se un attaccante di 10 azioni segna 3 gol non potrebbe mai giocare a livelli professionistici, no? Su 10 occasioni da solo davanti al portiere ne segna solo 3, non andrebbe bene. E Mario Salvini racconta, lavora per la Gazzetta e ha un suo blog che si chiama Che Palle,
okay.
Appunto, dove ci sono tantissime di queste storie, di questi aneddoti. Ovviamente il libro ne raccoglie 10,
sì,
macro storie, passando, sì, da Jackie Robertson, il primo afroamericano a giocare nel 47 in un campionato professionale sportivo americano, che quindi ha contribuito a livello societario, sì,
sì.
Sì. A Yogi Berra, che è un ricevitore grande,
anche lui
italoamericano di un paesino vicino a Milano addirittura,
che è diventato un po' un Oscar Wilde moderno, famoso per gli aforismi che ha creato dentro e fuori dal baseball. Quindi il libro è interessante per chi magari si vuole avvicinare al baseball e ci dà gusto fargli pubblicità. Quindi
assolutamente.
Il diamante per sempre di Mario Salvini lo trovate anche lì cercando, insomma, in internet, ed è, raccoglie tante storie per chi non, per chi lo conosce, ma anche per chi non ha mai sentito parlare.
Infatti il sottotitolo è Storie per innamorarsi del baseball.
Poi questa bellissima,
ecco,
foto,
i fratelli,
no?
Grill li sponsorizzeranno, ecco, il libro. Sponsorizzata, vi assicuriamo.
Sponsorizzata, esatto. Chi compra questo vi arriverà il consiglio che anche il libro,
per Natale, infatti, doppio regalo, il diamante per sempre.
Perché aspettare Natale?
5 fiabe in pandemia.
Esatto. No, c'è questa foto anche del campo baseball, del campo di baseball, no?
Questo è, penso che sia lo questo è lo Shea Stadium, il vecchio campo.
Il vecchio campo di Mets. Sì, perché questo è bello anche dirle degli stadi americani, che ne sono rimasti pochi in realtà antichi, perché come fanno spesso gli americani, il passato non hanno questo tipo di conservazione che abbiamo noi, piace molto rifare tutto quanto da capo, quindi sono tantissimi gli stadi che, a differenza nostra che li abbiamo molto vecchi, invece loro li rifanno molto frequentemente. E da poco più di una decina d'anni hanno rifatto il famoso stadio degli Yankees, quindi la squadra più vincente della storia del baseball di New York, che era lì invece da una settantina d'anni e era già molto vecchio per loro, e l'hanno rifatto nel 2009. Quella è una foto di uno dei due stadi di New York, quello dei fratelli minori, mi dispiace definirli così, ma un po' vero, i New York Mets, che anche loro hanno da poco recentemente rifatto il nuovo stadio, e sono bellissimi, come bellissimi. Ho detto, è un'esperienza chiunque vada in America, questo ci teniamo io, Jacopo, a dirlo, al di là che noi siamo pazzi di baseball, se facessimo una trasmissione a microfoni chiusi, voi ci fate credere che siamo online, continuiamo a parlare, quindi magari...
Ma come colui che ha in dieta per 258 ore consecutive?
Sì.
Ma chi è?
Di Baltimora. Questa è una storia dei
cioè, lui squadra ha di Baltimora. Al microfono per 258 ore.
È successo
consecutive.
Questo un anno, nel 93, 94.
Dico subito,
vabbè, questa squadra inizia la stagione e non vince mai, alla dodicesima sconfitta consecutiva il broadcaster, il commentatore della radio, dice: finché non vincono io resto in diretta. E ci hanno messo 10 partite per vincere la prima, quindi questa ha fatto 258 ore consecutive in diretta. Si dice che dormisse fra una traccia e l'altra.
Complimenti per la voce,
ma non
sappiamo se è sopravvissuto
al termine della partita.
Però c'era scritto nel libro.
Al termine della partita, all'ultimo minuto, ha detto: va bene, gli Orioles hanno vinto, vado a casa.
Finalmente
ha cambiato lavoro.
Storia di baseball.
E comunque, queste 21 sconfitte consecutive non è il record peggiore, perché una squadra negli anni 70 ne ha perse 23, solo che non l'ha fatto a inizio stagione. La cosa clamorosa è questa, cioè che dall'opening del primo giorno di stagione, che hanno giocato 20 partite per un mese, gli Orioles ne hanno vinta una. Un giorno il lanciatore gli ha fatto uno shutout, un no-hitter, anzi. Cioè sì, vuol dire che gli avversari non hanno mai battuto una valida, sai, quelli di Johnny Maggio?
Sì.
Che grande prestazione del lanciatore, che silenzia le mazze avversarie.
Ma che succede? Che neanche i Baltimore hanno battuto valido, hanno fatto punti, quindi sono arrivati 0-0, agli extra inning hanno perso di un punto.
Quindi anche sfigatissimi, insomma, c'è una grande componente anche molto di scaramanzia nel baseball.
Sì. Ok. Perfetto.
Le riunisce tutte, sì. Le virtù e i vizi dell'uomo.
È un pieno di tante cose. Poi ne fai cinitore, ma ne fai un'altra puntata.
Questo è un
facciamo
un brano che racconta un po' quello che i fratelli Grill direbbero: un principe rimasto senza la principessa, chiaramente in chiave bacciniana.
E quindi sentiamo in chiave bacciniana.
Senza tu guardo il cielo e non è più blu. Io non trovo più il coraggio di dire I love you. Senza tu quel gabbiano non canta più. Tu sei stata tu a spezzare le ali al mio cuore. Buffettina, sarà il tuo buffo blu.
Siamo sotto
Baccini
fondo,
grande. Senza tu.
Io ho fermato anni di bicicletta, fermo tu.
Tra l'altro lo seguite Baccini sui social, quanto
io
è...
lo adoro.
È bello tagliente.
È bello tagliente, è incazzato con te.
Allora, ma infatti alla fine
l'ho intervistato io Baccini.
Ma grande.
T'ha trattato male?
No.
Avrebbe dovuto.
Ho evitato di fargli una domanda che sapevo che se l'avessi fatta avrebbe parlato per ore. Cosa pensi di Sanremo? Quella l'ho evitata. Era una domanda a Sanremo, cioè una diretta da Sanremo comunque.
Addirittura.
Era una domanda di Sanremo.
Siamo arrivati alla fine, è volato il tempo. Allora, ringraziare Francesca, Bernardo e Jacopo. Bernardo, una cosa che volete aggiungere? Dì un'ultima cosa quando arrivate a baseball.
È rischioso dire a due che parlano di baseball se vogliono dire l'ultima cosa, quindi
da qua però dei cinque
quindi... No, l'ultimo
curiosità,
ecco, cioè adesso è il momento della finale, giocano gli Houston Astros contro gli Atlanta Braves, iniziano
in questi giorni,
domani. La World Series, quindi questa, nei prossimi giorni sapremo i campioni del mondo. Gli Houston Astros sono guidati dal loro coach che si chiama Dusty Baker. Dusty è letteralmente Dusty, è polveroso Baker, che sappiate che si dice abbia inventato l'high five, il batti 5.
Ah, okay.
Che il gesto del batti 5, come lo conosciamo noi, è stato inventato, si dice, nel 77, anno in cui Dusty Baker batté all'ultimo momento un fuoricampo e il suo compagno di squadra Glenn Burke alzò istintivamente il braccio e lui glielo schiaffeggiò. Glenn Burke purtroppo è diventato noto perché purtroppo, insomma, ha avuto una storia un po' complicata, perché è stato il primo giocatore professionistico americano a fare outing, a dichiararsi omosessuale, e per questo purtroppo a fine anni 70 è stato discriminato.
Vi aspettiamo,
un allenatore risaputo stronzo,
solo per quello, vi aspettiamo, e grazie di cuore, vi aspettiamo, spero che siete stati bene, vi aspettiamo per continuare a parlare di curiosità legata a baseball,
tutto
quindi
quello che vuoi, con
E salutiamo Davide, che stava ascoltando.
Sì, un nostro caro amico, ormai navigato nel mondo della radiofonia, anche FM.
Assolutamente. E ringraziare Francesca e i fratelli
Grilla.
Vi facciamo una canzone che... Vai Francesca.
Che ci è stata chiesta da uno dei nostri uomini, Cotti Appuntino, che ci ha scritto durante questa diretta, ed è Ale il Cinghiale che ci chiede... fa una dedica a tutti quelli che soffrono perché stanno cercando l'amore e ancora non l'hanno trovato, e Ale vorrebbe dedicare la ballata dell'amore cieco di De André, perché è la storia di questa donna che chiede la vita a quest'uomo, e quest'uomo alla fine gli dà la vita, gli dà il cuore, ma muore felice perché si è donato del tutto.
Ricordiamo ad Ale il Cinghiale come si può trovare 5 febbre in pandemia, dove, come e quando.
Ovunque. Sempre.
Perfetto.
Possiamo andare ovunque a chiedere
online. Ovunque online da Amazon, Feltrinelli, 5 fiabe in pandemia.
Grazie Francesca.
Grazie fratelli Grill.
E quando vuoi ti aspettiamo.
Grazie.
E grazie ancora a Milano Iacomo. Vi lasciamo con
Fabrizio
Andè e Abbaiate.
L'amore cieco.
E quei prossimi tondini fonici, come siamo a Futta, quelli lì, vi aspettiamo nei prossimi puntate, nei prossimi appuntamenti. Buon lunedì, buona settimana, fate i bravi, e Fabrizio D'André, abbattere la Monaceco. Ciao ragazzi,
alla prossima.
Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la 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 la, tra la la leru. Gli disse: portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la leru. Dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò.